Questa parabola, se la leggiamo per esempio, penso in Luca, presenta una successione più precisa degli eventi in vista di sottolineare un dato che evidentemente anche con Marco risalta, ma con Luca ancora di più. Allora, la parabola racconta di questo padrone, no? Che ha predisposto una vigna, pensate al valore simbolico di questo, è Dio che sceglie la sua vigna, il suo popolo, no? E poi se ne va lontano, a suo tempo manda dei servi per avere il raccolto. E questi contadini, in Marco, no, uno dice, uno lo bastona, lo insulta, lo uccide, altri li bastonano, li uccide. Invece Luca presenta la successione, prima li insultano, li bastonano, li respingono, poi uccidono. L'ultimo, ed è un ragionamento assolutamente, diciamo, strano, ma è un po' più di strano, il ragionamento di questo padrone che manda il figlio, avranno rispetto, ma i contadini si comportano diversamente. Non so se avete notato due cose. La prima è che il figlio è messo nell'elenco dei servi. Allora, al momento opportuno mandò un servo, mandò loro un altro servo, ne mandò un altro, ne aveva ancora uno. Figlio, voi sapete che nella tradizione evangelica, ma penso anche nella tradizione ebraica, però stiamo alla tradizione evangelica, Gesù, che è presentato come il figlio, è contemporaneamente presentato come il servo. Perché il figlio è anche servo? E il servo per eccellenza è il figlio. Ora, in greco si può usare uno stesso termine per indicare servo e figlio. Quando Giovanni riconoscerà il Messia, quindi l'inviato di Dio per il battesimo, aggiungerà a questo servo, figlio, anche un altro epiteto. Qual è?
Agnello.
Allora, leggete. Servo perché realizza la volontà di Dio nei confronti dei suoi figli, cioè di noi. Figlio perché in questa realizzazione della volontà del padrone è così intimo del padre che condivide esattamente, totalmente, fino in fondo, i sentimenti del padre per noi sempre. Al punto, quindi è servo perché fa l'obbedienza, è figlio perché la fa dall'intimità del rapporto, ed è agnello perché realizza in quella maniera, l'agnello sacrificando in quella maniera, la totalità di amore tra il padre e il figlio per noi. Qui, quando dice un figlio amato, dunque nella scrittura questa espressione è riferita soltanto un'altra volta, a parte i salmi, un'altra volta nella scrittura. Vi ricordate quale? Abramo e Isacco. Il figlio amato è ricordato dal figlio Isacco. Perché? Perché c'è la prova del padre che lo deve immolare. Allora, i collegamenti sono attraverso questa semplice parabola, praticamente si può leggere tutta la scrittura a partire dalla grandezza dell'amore del Padre per noi. Noi questa grandezza di amore dove la vediamo? Nell'invio del Figlio. Tanto che secondo questa parabola il Padre è proprio folle, è fuori di testa, ma è fuori di testa per l'amore che porta. Solo nel Figlio noi possiamo leggere questo amore del Padre. Vi faccio come una piccola deduzione: quando noi subiamo una prova, non dite e Dio non mi vuole bene, oppure come faccio a scoprire che Dio mi vuole bene se voi continuate a guardare la vostra vita che è piena di guai? L'unico modo per scoprire, questo è l'insegnamento del Vangelo, della parola di Dio, l'unico modo per scoprire che Dio davvero vuole bene a noi è a guardare quel Figlio. Perché se noi lo guardiamo in verità, non possiamo non notare la grandezza di questo amore per noi. Non solo, ma che questo Figlio, quando si dice che è unito al Padre, è unito in quanto ha lo stesso amore del Padre per noi. L'umanità di Gesù esprime la grandezza dell'amore del Padre per noi, tanto che il suo modo di vivere da uomo esprime proprio la rivelazione della misericordia di Dio per noi. La cosa tragica è questa: c'è questa rivelazione, è enorme, ma gli uomini non la vedono. Praticamente è come se, e noi facciamo come questi contadini, no? Cioè la vigna è il frutto della vigna, no? Cioè appartiene già a loro, perché nell'amore del Padre per noi tutto quello che il Padre vuol donare lo dona a noi, ci appartiene già. Ma noi, ricordate l'antico peccato, la gelosia del diavolo? Guarda che se ti dice così è perché lui è geloso, sarete come Dio. Se Dio ci ha promesso di essere come Lui e noi vogliamo fare piccoli dei, ma questo piccolo unito a dei ci attira così tanto che dimentichiamo che la nostra vocazione è proprio quella di essere in Dio, con Dio, ma con la D maiuscola, non con quella minuscola. Allora la tragedia è che questi, per poter entrare in possesso dell'eredità che è già loro, ammazzano il Figlio. È la tragedia del nostro peccato ed è la tragedia anche dell'umanità. Allora, per sostenere, per difendere me, io ammazzo te. Ma quando io ledo la tua umanità, calpesto anche la mia. E così non solo non arrivo, quando calpesto te, a, come dire, a star contento io, ma mi impedisco in assoluto di poter essere contento della mia umanità. È la nostra tragedia. E si fonda su questa, su questa realtà che la parabola illustra bene. Guardate che questa parabola, io l'ho citata ieri nella festa della Trinità. La festa della Trinità, no? Anche se sembra un dato di verità così lontano, no? Ma ha questa deduzione: se noi possiamo confessare che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, lo possiamo confessare solo in quanto abbiamo fatto esperienza della grandezza del suo amore per noi in Gesù, che ci ha dato il suo Spirito in modo che ci fa vivere nella stessa umanità di Gesù, perché l'amore di Dio possa splendere nel mondo. Allora, vedere fino a che punto questo amore è folle, ma nel senso che è potente, viene da questa parabola, che poi è la parabola che illustra il destino di Gesù, perché questa nel racconto di Luca è l'ultima parabola, diciamo, pubblica che Gesù dice con l'establishment, no, del tempo, perché dopo questa lui non può più discutere, è già deciso, cercavano di catturarlo, al momento buono lo faranno. Ma questo è la punta massima della, come dire, come della sua rivelazione. Anche quando mi catturerete, anche quando mi condannerete, anche quando mi ucciderete, non pensate che quello che sono venuto a portare voi lo impedite, ma proprio attraverso questo voi permettete a me di manifestare in tutto splendore quello per cui sono venuto. Tra l'altro, anche nella vita, rispetto alla nostra umanità, se tutti ci facciamo delle carezze, sempre, comunque, l'amore non si noterà. L'amore si nota quando uno ti pesta i piedi e tu non vieni meno a questo amore. E non vieni meno non solo per te, ma anche per l'umanità dell'altro. Perché quando l'altro incomincia a intuire che ti ha pestato i piedi, tu non solo non reagisci male, ma custodisci l'amore, questo è permettere a lui di potersi pentire e a sua volta fare esperienza dell'amore di Dio. Non pensate che il comandamento dell'amore del prossimo è vincolato alla nostra generosità, come a dire, se non siete generosi, salvi non sarete. Non è così. L'amore del prossimo è la responsabilità del credente perché i fratelli possono fare esperienza dell'amore di Dio. Per la parte che noi siamo responsabili, quello è il peso o il merito che avremo davanti a Dio. Non c'entra niente la nostra generosità o la nostra perfezione. Difatti, qualche volta vogliamo essere perfetti, perfetti nel senso di non aver peccati, e pestiamo i piedi a tanta gente. È meglio avere un po' di difetti, ma come dire, far fare esperienza alle persone che possono godere dell'amore di Dio. Questo è quello che conta. Allora, in questo senso, questa parabola è come se ci dà questa apertura di prospettiva, no? Apertura di, come dire, di orizzonte, per poter dire: ma se la rivelazione di Gesù è tesa a mostrare quanto grande è l'amore del Padre per tutti, noi possiamo pensare una cosa più bella di questa per la nostra umanità? No. Allora lasciamoci toccare da questa prospettiva, proprio perché vogliamo essere discepoli del Signore, di quel figlio, l'amato, che è servo, figlio e agnello, per amore.